Ergo, e grazie anche a Giovanni per il suo sermonetto. Buon sabato a tutti, buona giornata. Oggi sono a Milano, abbiamo delle defezioni perché alcuni fratelli stanno poco bene, non sono intervenuti in presenza, ma c'è ugualmente un buon numero di persone. Non ci siamo potuti attivare in tempo per cantare gli inni, ma già va meglio della scorsa settimana, perché va molto meglio. Stiamo ricominciando piano piano a riordinare ogni cosa affinché rientri al proprio posto. Quindi vorrei chiedervi di pregare per tutti i nostri fratelli che sono ancora infermi. Ce ne sono alcuni un po' più seri e mi hanno chiesto proprio stamattina espressamente di pregare per loro. Ve lo chiedo molto veramente, calorosamente, per il bene di tutta la Chiesa, sia in Italia che nel mondo. Veniamo al sermone di oggi. Il sermone di oggi ha come titolo Comprendere il segno dei tempi. Quindi noi sappiamo che nel corso dei secoli scorsi nel mondo ci sono stati milioni di morti fra guerre e malattie molto peggiori rispetto a quella che stiamo vivendo oggi. E dico milioni perché solamente nella Seconda Guerra Mondiale ci furono oltre 60 milioni di morti. E fra il 1939 e il 1945 altri 14 milioni anche nella prima guerra mondiale, fra militari e civili. Quindi questo ci lascia ben capire ciò che nel mondo sempre, da sempre, purtroppo l'umanità vive. Perché solamente fra prima e seconda guerra mondiale ci furono 75 milioni di morti. C'è una cifra non indifferente, una cifra da capogiro. Infatti, se per favore apriamo le nostre Bibbie in Matteo al capitolo 16, versetti da 1 a 4. Matteo capitolo 16, versetti da 1 a 4, dice: ed accostatosi a lui, i farisei e i sadducei cercarono di tentarlo a Gesù Cristo per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrare loro un segno dal cielo. Ma egli, Gesù Cristo, rispondendo disse loro: quando si fa sera, voi dite bel tempo, perché il cielo rosseggia. E la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere e i segni dei tempi non arrivate a discernerli. Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e segno non le sarà dato se non quello del profeta Giona. E lasciateli, se ne andò. Cari fratelli e sorelle, stiamo vivendo un periodo di transizione. Naturalmente questa transizione è in atto in ogni parte del mondo. E in ogni parte del mondo vediamo cambiamenti e incertezze, specie da quando c'è questa guerra in Ucraina. Tutto sembra stravolto. No, sembra. È stravolto. Tutto è stravolto. Quindi pregando Dio che non si arrivi al peggio, naturalmente, perché ci sono tutti i presupposti. Ci sono tutti. Prima si diceva che le guerre servono a migliorare il mondo. Così dicevano. Era la scusante buona per giustificare le guerre. Io onestamente non ne sono convinto. Assolutamente no. Non è necessariamente per il miglioramento del mondo. Specie dal punto di vista economico, ci stanno impoverendo a tutti e stiamo pagando le conseguenze dal punto di vista economico. Tutti quanti, tutto il mondo oggi si sta impoverendo. Figuriamoci quelli che prima erano poveri, ora sono diventati molto più poveri. Immaginiamoci chi prima era costretto a vivere magari con una pensione di 600-700 euro al mese. Da quando c'è la guerra, questi 700 euro al mese sono diventati nulla. Forse servono giusto per comprare qualche chilo di pane. Non è la condizione migliore. Gesù Cristo ci disse che bisogna discernere i segni dei tempi. E noi dunque dobbiamo trovare un parallelo con il nostro attuale tempo in cui viviamo, con quello che Gesù Cristo disse nella Scrittura. Perché le stesse parole Cristo le potrebbe senz'altro ripetere a noi oggi, ma le ripete, non le potrebbe, le ripete, perché la parola di Dio è unica ed eterna. Quindi abbiamo da capire il significato dei tempi in cui ora stiamo vivendo. Dobbiamo vedere qual è lo scopo per Dio della grande tribolazione che il mondo sta attraversando e che ancora dovrà attraversare, perché siamo solamente agli inizi. Andiamo in Matteo al capitolo 24, versetto 3. Matteo capitolo 24, versetto 3 dice: stando egli seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo: dicci, Signore, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Vedete, fratelli, i discepoli erano molto interessati a sapere quando Cristo sarebbe ritornato sulla terra. E noi oggi, dopo quasi 2000 anni e forse più, sicuramente, abbiamo lo stesso loro desiderio, abbiamo lo stesso loro interesse, cioè il desiderio e la curiosità di sapere quando Cristo ritornerà. Non è vero? Cioè, non sarebbe bello se tutti avessimo la data, questa fatidica data, che non passa giorno che non mi viene chiesto quando Cristo ritornerà. Quindi nel versetto 36, sempre di Matteo 24, dice: ma quando a quel giorno ed a quell'ora nessuno lo conosce, neppure gli angeli del cielo, neppure il figliuolo, ma soltanto il Padre mio. Soltanto Dio conosce questa data. Quindi, dalla risposta che allora Cristo diede ai suoi discepoli, possiamo dire che noi non possiamo sapere il giorno del suo ritorno. Però lui ci ha dato dei segni che ci aiutano man mano che procediamo nel tempo, man mano che andiamo avanti a comprendere meglio il quadro ed il punto in cui ci troviamo nella storia dell'umanità. Nel versetto 4 e 5, Gesù, rispondendo loro sempre in Matteo al capitolo 24, e Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca. Perché molti verranno sotto il mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. E questo l'abbiamo visto. Chi da tanti anni è nella Chiesa l'ha vissuta personalmente questa storia. L'abbiamo vissuta e la stiamo vivendo ancora. Perché purtroppo sempre, di giorno in giorno, nascono sempre i falsi profeti. Quindi Cristo avvisa i suoi discepoli della falsa cristianità che sarebbe venuta nel mondo. E nel versetto da 6 a 8 dice: Ora voi sentirete parlare di guerre e di rumore di guerre. Guardate di non turbarvi, non vi preoccupate, perché bisogna che questo avvenga. Ma non sarà ancora la fine. E nel versetto 7 dice: Poiché si leverà nazione contro nazione e regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolore. Io, quando è iniziata questa guerra in Ucraina, ricevevo tantissime telefonate al giorno. Tutti mi chiedevano se eravamo arrivati al tempo della fine. Ormai ne ricevo molte di meno e molte di queste domande mi vengono poste. Perché naturalmente se noi vogliamo proseguire qui elencando l'accadere di guerre su scala mondiale con conseguenze come carestie, terremoti, ce ne sono una miriade. E nei versetti da 9 a 14, sempre di Matteo 24, dice: E allora vi getteranno in tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome. E allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno, e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà. Ma questo noi lo stiamo vivendo proprio, papale papale, lo stiamo vivendo giorno dopo giorno. E nel versetto 13 dice: Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quindi, cari fratelli e sorelle, noi come Chiesa stiamo predicando il Vangelo a tutto il mondo. E ora come non mai, con i nuovi mezzi che la tecnologia ci ha messo a disposizione. Prima stampavamo milioni di copie di riviste, di opuscoli. Alcuni di noi, come mi raccontava stamattina Manuel Sinazzi, siamo entrati nella chiesa attraverso le riviste che venivano distribuite a livello mondiale, queste milioni di copie. Quando il signor Armstrong cominciò la nuova opera della chiesa, oggi attraverso internet, ai media, alla TV, i PC, e chi più ne ha più ne metta, oggi veramente raggiungiamo il mondo intero, perché io nella chiesa ricevo ormai video di piccoli gruppi sparsi nel mondo dove la parola di Dio viene predicata. Oggi come non mai stiamo predicando veramente a livello mondiale. Quando io ho iniziato nella chiesa 48 anni fa, c'ho qui una persona che mi è vicina davanti. Per poterci vedere facevamo salti mortali. Si viaggiava per ore e ore. Cioè, per arrivare dalla Calabria in Sicilia ci volevano quasi 24 ore fra andata e ritorno. Ma Dio ne ha reso merito e pregio perché ancora fino ad oggi, nonostante tutte le problematiche che si vivevano, e se andava bene di non perdere il treno, altrimenti si restava anche a dormire in stazione. Era un altro modo di predicare la parola di Dio a quel tempo. Oggi viene fatta, la riceviamo tutti anche nelle nostre case, nelle nostre dimore, con un clic, senza nemmeno dover fare più di 10 metri dal divano al PC o davanti al monitor della TV se ci colleghiamo con il cavo. Quindi veramente oggi siamo presenti a livello mondiale, oggi più che mai. Oggi più che mai possiamo dire che i tempi non sono pronti, non mi fraintendete, ma abbiamo tanto lavoro già fatto da 50 anni a questa parte, da chi già era nella Chiesa 50 anni fa. Può vedere l'enorme differenza che abbiamo. E nel versetto 13 dice: ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Vi sarà la persecuzione religiosa per chi vorrà seguire la via di Dio. E noi siamo qua pronti. Sicuramente non ci tireremo indietro, ma il Vangelo di Cristo dovrà essere predicato in testimonianza a tutta la terra prima che Cristo ritorni. Sapete, quando una volta mi trovavo in America durante la conferenza con Carmelo, ho avuto modo di conoscere un ministro della Chiesa che fa il missionario, un nostro ministro missionario in Africa. Non dico il suo cognome perché non è giusto, non è corretto. E lui mi diceva: sai Angelo, io tutte le mattine quando esco da casa saluto mia moglie come se è l'ultima volta che la vedo, perché so che potrei anche essere trucidato o assassinato durante le mie giornate missionarie. Dice: ma la mia vita non ha valore rispetto al messaggio che io porto alla gente qui che è in Africa. Questo ministro, credetemi, quando mi disse: e io saluto mia moglie con un grande bacio e un abbraccio, come se fosse l'ultima volta. Ecco, ciascuno di noi dobbiamo essere questo tipo di missionario, sapendo che nel momento in cui Dio magari ci chiederà di essere noi, in quel momento la persona predestinata, dobbiamo andare avanti come quel famoso inno della Chiesa che dice: andiamo avanti, soldati cristiani. Ognuno di noi, ognuno di voi qui presente è un soldato cristiano, che sia a Milano, o che sia nel Burundi, o che sia in qualche parte sperduta del mondo. Nei versetti 21 e 22, sempre di Matteo 24, dice: perché allora vi sarà una grande afflizione, così grande che non vi è stata mai l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, e né mai più vi sarà, perché sarà unica. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a cagione degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Fratelli, questi eletti siete voi. Questi eletti siete voi che siete qui. Questi eletti sono io. Questi eletti siamo tutti noi riuniti insieme. Tutti noi messi insieme, come una lunga catena che afferra, abbraccia tutto il mondo. Di solito nelle catene c'è sempre l'anello debole, quello che serve da anello di rottura, anello di sicurezza. Questa catena non deve avere l'anello debole. Dobbiamo essere tutti anelli forti e non esserci nessun anello di rottura. Qui Gesù ci dice che ci sarà un periodo di tempo di grande tribolazione, durante il quale l'umanità intera sarà sull'orlo della sua estinzione. Le parole di questo capitolo di Matteo 24 sono una tabella di marcia, sono la nostra tabella di marcia degli eventi che accadranno prima del ritorno di Gesù Cristo. Andiamo adesso a leggere i versetti da 32 a 33, sempre di Matteo 24. Dice: ora imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino. È proprio alle porte. Alcuni di questi segni dateci da Gesù Cristo sono già con noi. O li abbiamo vissute o le stiamo vivendo. Per chi è da tanto tempo nella Chiesa, già alcuni li ha vissuti di questi segni. Infatti abbiamo avuto una falsa religione, poi guerre, carestie, epidemie, terremoti. Tutti si sono piano piano, in una certa misura, manifestati, via via, in una fase sempre più crescente. Ora si stanno intensificando. Ed oltre a ciò si sta sviluppando qualcosa di diverso rispetto al passato. La proclamazione del Vangelo di Gesù Cristo, che sta in questo ultimo periodo avvenendo con una forza sempre più intensa e di incredibile portata a livello universale. La Chiesa di Dio unita sta testimoniando al mondo, avvertendo che il mondo sta andando verso questa autodistruzione. Se vi ricordate, questo lo diceva il signor Armstrong, chi è da anni e anni nella Chiesa. Quando il signor Armstrong diceva questo, in tempi di pace e di tranquillità, veniva sempre deriso in giro, ovunque andava lo prendevano in giro, lo prendevano come un vecchio stonato, perché ormai era molto avanti negli anni e credevano anche che alcuni fosse anche rimbambito. Ma il signor Armstrong non era né stonato, non era rimbambito, perché il signor Armstrong, quando andava in giro nel mondo, dove veniva ricevuto da re, regine, capi di Stato, ministri, imperatori anche, non lo credevano affatto che lui fosse un vecchio stonato. Anzi, il più delle volte queste persone dicevano: lei, signor Armstrong, ha ragione, sta vedendo oltre a quello che vediamo noi. Quando il signor Armstrong, più di 50 anni fa, predicava la rinascita dell'impero romano. Quante volte, io mi ricordo, quante volte nelle riviste che a quel tempo ancora arrivavano in lingua inglese e Carmelo le traduceva, veniva deriso per quello che diceva. Il tempo passava, il tempo scorreva lento e inesorabile, e quella profezia del signor Armstrong prendeva sempre più corpo, sempre più corpo, fino a dove siamo arrivati oggi. Ed è sotto gli occhi di tutti noi quello che stiamo vivendo. Quindi il signor Armstrong, e non lo credevano, questa realtà delle cose proprio ci conduce al fatto stiamo dirigendoci alla fine del tempo presente, proprio perché ora l'umanità ha proprio la possibilità dell'autodistruzione, quella di massa. E voglio ripeterlo, io non so il giorno in cui Cristo ritornerà, non lo sa nessuno, nessuno lo sa, ma vediamo che questo giorno si avvicina. In Matteo, sempre al capitolo 24, nel versetto da 37 a 39, dice: E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliol dell'uomo. E io, oltre che ai tempi di Noè, voglio, permettetemi questa licenza, voglio aggiungere anche ai tempi del signor Armstrong, perché il signor Armstrong non durò un anno, non durò 120 anni come Noè, ma durò tanti anni anche lui. Dio lo usò abbondantemente, quindi così come ai tempi di Noè, anche ai tempi di Armstrong, che venivano derisi per quello che dicevano e facevano. Difatti dice, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito sino al giorno che Noè entrò nell'arca, nel versetto 39, e di nulla si avvide la gente finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, e così avverrà alla venuta del figliol dell'uomo. I giorni di Noè rappresentarono la fine di quella generazione che visse ai tempi di questo patriarca. E anche prima del diluvio abbiamo visto la sorte che è toccata certamente a Sodoma e a Gomorra. Nel loro comportamento era proprio la prefigurazione di quello che sarebbe accaduto poi e che dovrà accadere a livello mondiale. Perché a livello mondiale ancora Sodoma e Gomorra non ci siamo. Manca poco, perché proprio siamo. Io non ricordo mai una fase così come ora, per tutto quello di aberrante che sta succedendo. Perché se prima Sodoma e Gomorra erano Sodoma e Gomorra, oggi è sempre più a livello mondiale. Ieri c'era una foto, ho visto su Google, di un carabiniere donna che si è sposata con un'altra donna. Lei carabiniere donna in alta uniforme di carabiniere. Se ci fosse ancora qui un caro fratello che era carabiniere e che ora è morto, sarebbe molto indignato. Vedere questa foto di questa donna carabiniere in alta uniforme che sposa un'altra donna. Questo è solo, no, non voglio entrare nei meriti, per carità, assolutamente no. Non è questo il mio scopo o il mio intento, ma è proprio per dire che se prima Sodoma e Gomorra ci metteva sgomento, oggi questo sgomento è amplificato all'inverosimile. Quindi, difatti, dice, ritornando a quando Dio mandò il diluvio, la gente non si avvedeva di quello che stava accadendo intorno a loro. E neppure l'avviso da parte di Noè che un diluvio stava avvenendo, perché non è che Noè non lo diceva, lo predicava come predicava Giovanni Battista nel deserto, che stava per venire il diluvio, ma la gente lo prendevano per pazzo. Dico, ma questo è un pazzo scatenato. Quindi, e naturalmente, le persone, anziché ravvedersi, lo deridevano. Tant'è vero che nessun essere umano, oltre alla sua famiglia, è entrato nell'arca. Nemmeno uno. Ma dico uno, Nessuno. Come quando dice, Signore, fai che 10. 10? No, sono troppe. 9, 9, 8, 7, insomma, nemmeno uno. Nemmeno uno. Quindi non meravigliamoci. Prima del diluvio lo scorrere del tempo era del tutto normale. La gente viveva la sua routine quotidiana come se nulla fosse. Quando all'improvviso venne la distruzione dal cielo. Solo allora, quando l'acqua sgorgava anche dal terreno, dal cielo e dalla terra, finalmente le persone si resero conto della realtà di quello che noi avevo testimoniato. Ma ormai era troppo tardi. Era troppo tardi. È come quando noi predichiamo ai nostri figli il bene e non lo ascoltano. Lo capiscono poi solamente alla fine, quando poi scavano. Nella Bibbia c'è scritto: chi scava una fossa, prima o poi ci cade dentro. Ecco, ci sono dovuti cadere dentro a questa fossa, a questa buca. Quindi ecco il problema dell'umanità. È questo che nessuno purtroppo vogliono dare ascolto a ciò che Dio ci illumina e ci dice di predicare e proclamare. Ma noi possiamo solo predicare, come Noè, come i patriarchi, come Gesù Cristo, i profeti, i discepoli, gli apostoli. Più di questo non possiamo fare. Non possiamo prendere le persone e mettergli la parola di Dio in bocca. Quindi la gente non si avvide di nulla. A loro sembrava che non si realizzasse fino a quando non si abbatté su di loro. Adesso andiamo per favore in Luca al capitolo 17, nei versetti 26 fino a 29. Luca capitolo 17, versetti da 26 a 29. Dice: E come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figliolo dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca. E venne il diluvio e fece tutti perire. E nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava e si edificava. Ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo, che li fece tutti perire. Sapete, io abito alle pendici dell'Etna. È il vulcano più alto e più attivo d'Europa. Capisco cosa significa questo fuoco. Cosa significa? Lo vedo quasi tutte le sere da casa mia. Vi assicuro che già vederlo da casa mia è spaventevole. Abbiamo il Vesuvio che ha distrutto Pompei nel giro di pochissimo. Questo è quello che si abbatté su Sodoma e Gomorra. Quindi non avrei voluto trovarmi nei panni di quelle persone. Quindi ve lo immaginate quel giorno in cui le persone facevano le solite cose, si erano alzate al mattino, ed avevano anche visto il sole sorgere, naturalmente su Sodoma e Gomorra. E la gente aveva cominciato anche a preparare tutte le bancarelle, i venditori ambulanti, tutte le solite cose, la quotidianità di tutti i giorni. Quando all'improvviso il fuoco scese dal cielo e tutto fu distrutto. Io a casa mia, lasciatemi questa licenza, non parlo per partito preso. Grazie a Dio, posso dire fino ad ora, tante volte ci siamo ritrovati io e mia moglie in questa condizione. Fino ad ora solo con terra e pietre. Tante volte ci siamo ritrovati sul tetto di casa nostra, nella mansarda, con delle pietre grosse anche così, sul tetto di casa mia. Tante volte sul tetto di casa mia mi sono ritrovata ad avere della cenere vulcanica alta due dita e io abito a 20 km dall'Etna. Ci sono i paesi proprio quelli vicini all'Etna che sono in linea d'aria 3-4 km, 5, che hanno 20 centimetri di questa terra e hanno pietre che cadono e arrivano grosse così. In questi paesi come Zafferana, Lingua Glossa, Giarre. È un disastro. E sono pietre ed è terra, non è fuoco e zolfo, perché il fuoco si sì, è arrivato proprio a lambire questi paesi che vi sto dicendo. Ha distrutto tante case, ma non è piovuto dal cielo fino a lì. Quindi vi assicuro che non è bello uno scenario del genere. Quindi non lasciamoci mai ingannare da quello che oggi appare come una normalità, perché è stato lo stesso Gesù Cristo che ci ha avvertiti, dicendoci che al tempo della fine la vita apparirà a tutti gli uomini come una routine normale. Ma tutte queste invece saranno e sono delle piccole avvisaglie continue che dobbiamo sempre attenzionare. Adesso nei versetti 42 fino a 44, sempre di Matteo 24, dice: Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno e a che ora il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe forzare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figliolo dell'uomo verrà. Io dico inesorabilmente verrà. E noi saremo qui ad aspettare con gioia. Queste sono parole che Cristo disse ai suoi discepoli. Non le sta dicendo Angelo di vita, ma le dice anche a tutti quanti. E le dice anche a tutti quanti noi che dobbiamo sempre essere pronti per il suo ritorno. Come se viene fra un'ora, fra un giorno, fra un anno, fra un minuto, perché noi dobbiamo sempre vegliare. Cristo ci dice di fare questo perché umanamente dobbiamo sempre vegliare, sempre. Perché l'uomo ce lo dice, ce lo raccomanda, ce lo suggerisce decine di volte. Umanamente abbiamo la tendenza a tante cose. Prima a non vegliare. Secondo, ad essere distratti dalle cose del mondo. Terzo, non siamo capaci a volte. Siamo molto zelanti, ma a volte anche dormienti. Perché se vi ricordate quando Gesù Cristo disse: Io vado nel giardino del Getsemani a pregare, prima che venisse, pregate, si trovò che dormivano. Quindi questo sta a significare che in realtà tante volte in noi c'è il volere, c'è la volontà. A volte non c'è la forza, A volte magari abbiamo la debolezza dentro che non ce lo fa fare. Quindi dobbiamo essere consapevoli che la tranquillità che c'è adesso intorno a noi c'è, è soltanto apparente. E ce lo dice, ripeto, Cristo. Perché nel versetto 45, sempre di Matteo 24, dice: qual è mai il servitore fedele e avveduto che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo? Quindi noi dobbiamo essere i servitori fedeli, fratelli. Sorelle, noi dobbiamo essere servitori fedeli di Dio. Perché è naturalmente è che ci dobbiamo basare sulle sacre scritture, perché a volte noi comprendiamo soltanto fino a un certo punto, ma noi dobbiamo andare oltre, dobbiamo fare il miglio in più oltre a questo punto. Difatti, nel versetto poi 46 e 47, sempre di Matteo, non lasciate questo Matteo 24 perché è il capitolo per eccellenza di oggi. Quindi dice nel verseto 46: beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. In verità io vi dico che Dio gli affiderà l'amministrazione su tutti i suoi beni. Io dico beato Giovanni, Anna Maria, Ludmilla, beata Monica, beata Cinzia, beata Ludmilla, beato Manuel, beato io, beati tutti noi. E Dio ci trova ben occupati. Dobbiamo essere servitori sempre pronti a vedere che il tempo è ormai breve. Cioè dobbiamo vivere la nostra religiosità, non la nostra vita, la nostra religiosità come se fosse il nostro ultimo minuto. Così dobbiamo vivere la nostra religiosità. Scusate, per cui bisogna tenerci occupati ed ammettere il nostro cuore nell'opera di Dio in modo tale da seguire fermamente la chiamata che Dio ci ha rivolto, perché sarà solo se Lui, Dio, ci troverà così ben occupati nell'operare, ci metterà a capo dei suoi beni futuri. Io nella mia vita ho sempre vissuto senza beni e me ne vanto. Il mio bene di tutta la vita è stato il mio lavoro, la mia salute, il mio stipendio, mia moglie e i miei figli, i fratelli e la Chiesa. Non ho mai avuto ricchezze. Abbiamo sempre fatto quello che abbiamo potuto. Ma Dio un giorno ci metterà a capo dei suoi beni futuri. A me non interessano. Non ci sono né ben abituato, starei male. Ma i beni di Dio sì. Quelli per cui sono stato chiamato sì. Quei beni sì, quelli mi interessano. E quelli che debbono interessare tutti quanti noi, i beni futuri che Dio ci darà non sono le ricchezze, sono altre cose. E nel versetto 48 dice: ma se egli è un malvagio servitore che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, un cristiano che pretende di essere un servitore di Cristo, ma non è fedele a Dio, anzi è malvagio, in quanto asserisce che Gesù ritarda a venire, lui dimostra che che non ha riconosciuto e che non riconosce i segni dei tempi, ma soprattutto non veglia. Ritorniamo in Matteo al capitolo 49, versetti, al capitolo 24, scusate, dai versetti 49 a 51. Dice, ma se egli è un malvagio servitore, dal versetto 48, e dica in cuor suo il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo punirà duramente e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Questo è quello che Dio ha riservato e riserva per i malvagi. Gesù Cristo ha profetizzato questo tipo di inganno che ci porta a credere che il tutto stia proprio proseguendo, si stia svolgendo in piena normalità. Ma questo è solo un intento nascosto per portarci a perdere la fede. In secondo Pietro, capitolo 3, versetti 3 e 4. Secondo Pietro, capitolo 3, versetti 3 e 4. Dice, sapendo prima di tutto che negli ultimi giorni verranno degli schernitori, coi loro scherni, i quali cammineranno secondo le loro concupiscenze e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché quel giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nel medesimo stato, come dal principio della creazione. Cioè, come con il solito tran tran, chiunque può essere il nostro schernitore, perché la maggioranza delle persone non hanno alcuna idea riguardo al ritorno di Gesù Cristo. E quando lui arriverà, ci sarà grande incredulità. E forse nel mondo qualcuno che è parte del popolo di Dio, parte della Chiesa di Dio, potrebbe anche arrivare al punto di esclamare: ma siamo certi che Dio deve ritornare? C'è qualcuno, c'è gente che si pone e che si è posta questa domanda. Questi sono i servitori infedeli. Sono persone che sono stati cristiani in parte della loro vita, e che poi magari hanno perso ogni speranza in questo ritorno di Gesù Cristo. L'abbiamo visto già nel 95, prima cosa è successo. Ad un certo punto si sono stancati ed hanno cominciato a stravolgere il tutto. L'abbiamo vista e vissuta sulla nostra pelle. Cos'è successo nel 95? In Matteo al capitolo 25, versetto 1 dice: e allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampade uscirono a incontrare lo sposo. Nel popolo di Dio, nella Chiesa di Dio, ogni membro ha la propria lampada, che è il simbolo dello Spirito Santo di Dio. Ecco, io voglio apportare una modifica. Non ogni membro ha la propria lampada. No. Ogni membro è una lampada. Deve essere una lampada. Deve essere la lampada di Dio. Perché nel momento in cui noi siamo stati battezzati, che Dio ci ha dato il suo Spirito Santo, noi siamo diventati la lampada di Dio. Dobbiamo essere la lampada di Dio, ripieni sempre di più di Spirito Santo. Non possiamo essere lampade a metà o lampade con lo stoppino che appena appena prende l'olio. Dobbiamo sempre essere pieni, ricolmi dell'olio dello Spirito Santo di Dio. Noi dobbiamo essere lampade. Nel versetto 2 dice: or cinque di queste 10 vergini erano stolte e cinque erano avvedute. Fratelli e sorelle, vi invito sempre a fare vostra quello che ho detto. Noi siamo lampade, noi, ricordatevelo sempre, noi siamo lampade. Che cos'è che rende le cinque vergini sagge? E cos'è che manca alle cinque vergini che sono invece stolte? Da dove proviene la vera fonte di saggezza che tutti dobbiamo avere? Scusatemi, fratelli, se prima forse sono stato un po' brusco, sono stato un po' sulle righe, ma mi è venuto dal cuore. Mi prende troppo la parola di Dio in questo senso. Matteo capitolo 25, versetti 3 fino a 5. Dice: le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, assieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Ora, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. Ciò che dà saggezza è l'olio nelle nostre lampade. Che cos'è? Che cos'è che dà questa saggezza? È l'olio di oliva, che è l'olio di semi di girasole, l'olio extravergine? No. Ciò che dà è lo Spirito Santo di Dio, non è l'olio in sé. No. È lo Spirito di Dio che Dio ci ha donato quando siamo venuti fuori dopo il battesimo, attraverso l'imposizione delle mani. Quello è il nostro olio, lo Spirito Santo di Dio in noi, mentre che la stoltezza sta nel fatto che non c'è, che c'è una mancanza di preparazione e di attesa per il giorno designato proprio a ricevere lo sposo. Non aspettiamo più lo sposo. Mia madre diceva: moglie e marito, non aspettare quando viene, perché significa che in qualsiasi momento nell'arco della vita di ciascuno di noi può arrivare lo sposo o il marito. Quindi, ecco, non bisogna essere sonnacchiosi, perché qualsiasi momento può essere quello buono per il ritorno di Gesù Cristo. Quindi le 10 vergini non avevano perseverato fino alla fine, non avevano coltivato la preparazione spirituale, non avevano preparato questo tipo di preparazione. Infatti, nei versetti 6 e 7 dice: e sulla mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Ma così di fretta in furia, all'improvviso, dice: ok, sta arrivando lo sposo. Sono diventate tutte iper pronte, iper eccitate nel preparare le lampade. Ma questo andava fatto prima. Quindi di sorpresa proprio venne all'improvviso l'arrivo dello sposo e di sorpresa sta a indicare che neppure le vergini più avvedute se lo attendevano, perché si erano anche loro addormentati. Difatti, nel versetto 8, le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Ma qui avviene un fatto incredibile. Le vergini stolte si accorsero di non avere questo olio a sufficienza nelle loro lampade, di non avere sufficiente Spirito Santo in loro. E nel versetto 9 dice: ma le avvedute risposero: no, che talora non basti per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevele. Quindi significa che non avevano pregato abbastanza, non pregavano a sufficienza. Questa era la mancanza dello Spirito Santo, perché non pregavano a sufficienza. Quindi le avvedute erano pronte a ricevere lo sposo con le lampade accese, grazie perché non solo se lo erano messo nelle lampade, ma si erano anche preoccupate di portarsi la scorta, si erano portate la riserva, perché dice: se finisce, c'ho quello di riserva. Come fa una buona persona che sta di fare un lungo viaggio dove non ci sono rifornimenti, si porta una tanica di benzina appresso. Perché questa riserva è l'extra dello Spirito Santo di Dio. E nel versetto 10 fino al versetto 13 c'è, perché questo significa anche essere non pronti, ma extra pronti. Di più, versetto da 10 a 13. Ma mentre quelle andavano a comprare l'olio, tutto all'improvviso andarono in giro, arrivò lo sposo. Quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e l'uscio fu chiuso, la porta venne chiusa e all'ultimo vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. Queste sono parole di Gesù Cristo. Avvertimento che qui ci viene dato da Cristo è: vegliate, vegliate, vegliate. Questo ci dice Gesù Cristo. Quindi all'arrivo di Cristo, gli stolti cosa diranno? Ma come è arrivato all'improvviso? Eravamo impreparati, non lo sapevamo. Come mai è arrivato così prima dell'attesa? Si faranno 10.000 domande. Ma Dio non ce l'ha dato a sapere. Dio ci ha detto: vegliate, 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 e ci ha detto con questo vegliate: siate sempre pronti. Non a corrente alternata, non a fasi alternate.
Angelo, non ti vediamo.
Non dipende da me, purtroppo. Va bene. Quindi, quando dice noi saremo pronti, ecco, domanda per noi. Noi saremo pronti a ricevere lo sposo. Ecco, mi riferisco ai fratelli e sorelle qui a Milano. Mi riferisco a voi, fratelli e sorelle, che siete collegati da casa. Faccio un punto di domanda. Noi, tutti noi, saremo pronti a ricevere lo sposo. I segni datoci da Cristo nel capitolo di Matteo 24 sono chiari. E diventano sempre più intensi ora che non nei secoli passati, che non dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino ad oggi, che siamo oggi il 23 luglio del 2022, non è passato giorno, non è passata ora, minuto, istante o secondo, che nel mondo non ci sia stata una guerra, che sulla terra non ci sia una guerra, non un secondo, dove non è morta una persona a motivo di una guerra. Cristo, oltre che per le guerre e le carestie, ci ha preavvisato della pericolosità di certe anche malattie epidemiche che sarebbero avvenute nel mondo. Ne sappiamo qualcosa. Tutto quanto che è stato elencato in Matteo al capitolo 24, guerre, carestie, epidemie, terremoti, avviene sempre e porta sempre delle crisi economiche devastanti. Io ho quasi 74 anni. In tutti i miei anni non ricordo mai un periodo come quello di ora, mai, 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 mai. Molte persone saranno sempre di più sorprese di quanto avviene, mentre noi dobbiamo sempre essere cosci dei segni e degli eventi, cari fratelli, perché ci saranno. In primo Tessalonicesi, al capitolo 5, versetto 1, dice: Or quando ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Sotto un certo aspetto, non dovrebbe nemmeno rivelarcela la data del suo ritorno di Cristo, perché noi ne dovremmo essere maggiormente consapevoli dei tempi che viviamo ed essere sempre pronti. A noi non ci interessa la data, a noi interessa essere pronti noi per qualsiasi data. Ecco, invertiamo le cose, pronti noi per qualsiasi data. Non ci interessa sapere la data. Sempre in Primo Tessalonicesi capitolo 5, versetto 2 fino al versetto 6 dice: Perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. E quando diranno pace e sicurezza, allora di subito una improvvisa ruina verrà loro addosso, come la doglia di una donna incinta. E non scamperanno affatto, non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre. Quello che io ho detto prima, non dobbiamo essere nelle tenebre, sì che quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro, perché a tutti, voi tutti, siete figliuoli di luce e figliuoli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Questo versetto è per tutti quanti noi. Questo versetto è rivolto a noi. Tutti voi sapete che noi non dobbiamo dormire come tutti gli altri, ma essere del continuo vigilanti, sobri, e quando nessuno di noi vorrà mai dire che i tempi della fine siano finiti di prima quando prima di quanto noi pensavamo. Pertanto non arriviamo mai al punto di pensare che Cristo non tornerà mai più su questa terra. Non pensiamolo mai. Vediamo dunque che tutte queste cose verranno. Cristo ci ha detto voi dovete vegliare. Non lasciamo dunque che questi anni d'oro dell'opera di Dio vadano persi. Opera d'oro di tutti quanti noi, perché tutti quanti noi siamo stati e siamo coinvolti in quest'opera. Nessuno escluso. Dio ci sta aprendo delle porte in modo incredibile, per cui possiamo dare una meravigliosa testimonianza al mondo. Non permettiamo a Satana di farci addormentare, per essere poi presi di sorpresa da quello che poi accadrà all'improvviso. No, non lo permettiamo. Noi dobbiamo sempre far tesoro di quello che Gesù ci ha detto e di quello che noi dobbiamo guardare e di essere sempre servitori fedeli, che non si stancano mai, ma che piuttosto vogliono essere veramente fedeli alla volontà di Dio. In conclusione di questo sermone di oggi, che è stato un po' lunghetto, ma era necessario, non potevo accorciarlo perché andava visto così com'è stato. Ho preso un po' di tempo in più. Guardiamo quindi alle cinque vergini stolte come un ammonimento, le quali sono tali per mancanza di preparazione spirituale. Pertanto queste non sono potute entrare con lo sposo. Quindi non abbandoniamo la lotta contro i nostri problemi spirituali, perché è solo se perseveriamo sino alla fine che Dio darà una corona a coloro che vinceranno. Ed il candelabro sarà per loro acceso, perché già sono all'opera sin da ora. Già siamo all'opera sin da ora. In conclusione, fratelli, la fine avverrà senza che nessuno di noi ne possa rendere conto, con la necessità di avere gli occhi bene aperti e non chiusi, perché quando li apriamo, poi potrebbe essere troppo tardi per coloro che non hanno avuto in precedenza e che non hanno in precedenza vegliato e guardato a discernere il segno dei tempi. Romani capitolo 13, versetto 11 dice: E questo tanto più dovete fare, conoscendo il tempo nel quale siamo, poiché ora ormai che vegliate dal sonno, perché la salvezza ci è adesso più vicina di quanto noi crediamo. Quindi i cristiani della Chiesa di Dio devono sentire e devono sapere che la loro salvezza è vicina, perché Gesù ritornerà e noi tutti dobbiamo sentire questo senso di urgenza. Quindi mettiamo tutto il nostro zelo nell'opera di Dio. Nel versetti da 12 a 14 dice: La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussurie e lascivie, non in contese ed invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo. E non abbiate cura della carne per soddisfare le concupiscenze. Questo ci dice l'Apostolo Paolo. Quindi non comportiamoci come le vergini stolte. Tutti noi abbiamo la nostra lampada. Tutti noi abbiamo la nostra lampada. Tutti noi siamo la lampada spirituale. Quindi è che dobbiamo sempre essere ripieni di olio. Vorrei concludere con un'ultima scrittura. Per concludere il sermone di oggi, dove dice in Luca capitolo 21, versetti da 29 a 33, dice: e disse loro una parabola. Guardate il fico e tutti gli alberi quando cominciano a germogliare. Voi guardando riconoscete da voi stessi che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete venire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.